Gigi, Gigi, ma che sta a cucinare sul barbeculo?
Sul barbeculo sto a cucinare la sarciccia.
Oh, sarciccia! Ma che sarciccia è? La sarciccia de maiale?
No, la sarciccia de manzo. Sarciccia de manzo, la sarciccia del porco bue.
E introdotti dalla sarciccia de manzo, la sarciccia del porco bue, siamo tornati in diretta live. Questa è Tecno Pills, io sono Alex Raccuglia e qui con me c'è
Simone Pizzi. Ciao a tutti, buongiorno.
Ciao e buongiorno a tutti, una delle nostre simpatiche testazioni live in cui cerchiamo di provare, sperimentare, inventarci cose e nel frattempo divertirci e registrare dei contenuti, soprattutto perché, lo ammetto, questa settimana non ho ancora registrato niente, per cui quello che registriamo stamattina sarà la puntata di lunedì prossimo e ho vinto qualcosa. Allora, mettiamo la sigla, che non ci sarà la sigla ma ci sarà a posteriori, per cui 3, 2, 1, sigla! Tecno Pills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecno Pills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. Qui ci mettiamo la sigla. Ok, carissimi amici, non so se siete live, non mi interessa, l'importante è che siamo live io e Simone Pizzi, perché oggi voglio raccontare a Simone della mia prossima app, che stava per essere lanciata, solo che poi ho avuto un attimo di crisi, nel senso che ne ho parlato con mia moglie e mia moglie mi ha confermato uno dei miei timori. Allora, ti racconto brevemente cosa fa questa app. Quest'app utilizza l'intelligenza artificiale per capire cosa c'è dentro un filmato e per creare delle keyword, in modo tale che poi questi filmati quando vengono importati in Final Cut hanno già le keyword pronte. Le keyword fanno parte di un gruppo di 1300 rotte parole chiave che vengono identificate mediante una rete neurale open source che si chiama MobileNet. Tu li trascini dentro una fotografia in questa rete neurale e lei ti dice cosa c'è dentro. Metti caso che io ti faccio una fotografia a te che stai fumando una sigaretta. No, non fumi più. Te che stai registrando nel tuo studio, probabilmente dirà adulto, computer, microfono, ti darà delle cose così, che sono abbastanza interessanti. Questa rete neurale funziona con le fotografie, ma la mia applicazione funziona con i video, cioè prende un fotogramma ogni tot, di sotto ogni secondo, ogni due secondi, fa un'analisi di questo fotogramma e a questo punto si segna le parole chiave. Lo fa per tutto il filmato, ogni 2-3 secondi, e di conseguenza si segna quali sono le parole chiave più utilizzate e le restituisce. Questa cosa funziona anche per le immagini e ovviamente ho fatto un'aggiunta che consente di fare l'OCR, cioè in pratica in ogni fotogramma viene fatta la scansione della fotografia per vedere se ci sono delle scritte, queste scritte vengono segnate come parole chiave e in più, riutilizzando la tecnologia che ho sviluppato per AudioTiles, che è un'altra applicazione che utilizzo per i podcast, fa anche l'analisi di tutto l'audio, ovviamente veicolandolo e linkandolo alla lingua del parlato, in modo da trovare quali sono le parole più ripetute, e queste parole ripetute vengono utilizzate come keyword. Insomma, è praticamente un generatore di keyword per filmati o per gruppi di filmati che poi vengono importati in Final Cut, ma nella mia visione questa applicazione può anche salvarli così come sono.
Gli produce metadati praticamente.
Produce metadati, esatto. L'idea mi è venuta perché quando stavo per partecipare a un podcast americano di Final Cut, ho ascoltato la puntata precedente di questo podcast e l'intervistatore ha intervistato un montatore australiano che gli ha detto: cacchio, mi piacerebbe una roba del genere, ma non c'è. Mi sono detto: figata, la posso fare io, e infatti l'ho fatta. La cosa divertente è che il nucleo di quest'app è pronto da ottobre 2020 e uno potrebbe dire: Raccuglia, perché non l'hai ancora venduta? La realtà è che sto cercando l'idea è che quando si parte da un prototipo, produrre poi un'applicazione è una cosa diversa. Il prototipo è una cosa che è un'interfaccia di merda, eccetera, eccetera. L'applicazione deve essere un po' bellina. Però diciamo che ero arrivato al punto in tale per cui poteva essere ovviamente commercializzata. E poi a un certo punto mi sono fermato perché ho avuto una sorta di doppio problema di marketing. Adesso ti spiego. Nella vita, teoricamente, nella teoria sì, poi nella pratica non predico bene, ma razzolo molto male. Io sono un grande cultore del MVP, cioè Minimal Viable Product, ovvero sia quando devi lanciare un'applicazione fai l'applicazione che faccia il meno possibile, però il minimo indispensabile per poter essere lanciata. Hai presente?
Sì, certo.
Cioè, nel senso, fai proprio la cosa minima, non stare lì a fare fronzoli, eccetera, eccetera, poi la migliori col tempo. E in realtà l'applicazione così com'è adesso sarebbe perfetta. Dovrei soltanto fare il sito web e fare un video che spiega come funziona.
Più o meno. Però... come fa il programma con cui faccio lo streaming io.
Esatto, sì, ma lo conosco il programma, perché ce l'ho anch'io ed è terribile.
Però fa il suo dovere, tutto sommato.
Sì, sì, fa il suo dovere, cioè ha un po' di crismi, nel senso ha questa interfaccia da Windows 3, non sto scherzando, però no, vabbè, è funziona.
È tutto così, sì.
Il problema è che mi sono detto, io non ho applicazioni in abbonamento, potrei anche farlo, ma è una cosa che mi sta sulle palle, tantissimi, e la mia idea è quella di creare applicazioni che sono one shot, tu la provi per una settimana, se ti piace la compri, altrimenti ciaone, è stato bello, vai a fare in culo, non così, però il principio è quello, che a me va bene, ripeto, la provi, ti va bene, bene, non ti va bene, non bene, cioè quello che manca secondo me negli store delle applicazioni mobile è proprio questo, nel senso prova e se ti piace prendila, non prova e se ti piace ti abboni, che è una cosa che mi dà fastidio, vabbè, per cui io non è che posso contare sul miglioramento continuo, cioè io devo fare una cosa one shot, anche perché i canali con cui io posso promuoverla, che sono un paio di siti web piuttosto importanti e questo podcaster qui che ti dicevo, oltre a questi qui non è che ho molto, per cui la mia idea è il lancio di un'applicazione è si svolge tutto nell'arco di 2-3 settimane e poi dopo va avanti di inerzia. Molte applicazioni che faccio hanno il mese di lancio, che è un mese molto figo, poi dopo vanno avanti con la coda lunga. Per cui, invece di pensare a questo minimal viable product, cioè ho detto, devo fare un'applicazione che sia un pochettino più ricca. E questa è la cosa che mi sta causando un po' di problemi, perché un'applicazione ricca non solo significa aggiungere feature, che quello sarebbe il male minore, ma creare un'interfaccia che gestisca queste feature, che è una cosa non indifferente. Perché quando tu pensi ai tag, tendenzialmente, pensi a un'etichetta, proprio visivamente ti viene in mente un'etichetta all'interno di un bollino colorato e magari con la crocetta che ti permette di cancellarla, hai presente? Eccetera, eccetera, eccetera. Gestire i tag non è così facile, soprattutto su macOS. macOS ti dà a disposizione un campo di testo che viene chiamato un campo di testo speciale, cioè token, che ti permette di racchiudere le stringhe che tu digiti in questi blocchettini qui. Però è un po' incasinato ed è abbastanza, non è tanto bello da vedere. Io sto pensando negli ultimi giorni di realizzare l'interfaccia utente per questi campi di testo che siano un pochettino più belli da vedere, perché il grosso problema è non tanto del video quanto nell'audio, nel senso, se io prendo una fotografia o un video e gli do in pasto alla mia applicazione, questa applicazione, grazie a questa rete neurale che è molto ottimizzata, mi restituisce la percentuale di presenza di ognuna di quelle 1300 parole che ti ho detto. Ovvio che se io faccio una foto a te che stai guardando il computer, non dirà mai bambino, albero, fiore, cioè magari ti dice la probabilità che ci sia un fiore in questa foto è dello 0,0001%, per cui li taglio via, per cui tendenzialmente mi tengo solo i tag principali, e quello è abbastanza facile da contare. Il problema sono i tag nell'audio, che è il problema su cui sbatto la testa con la mia applicazione Audio Tags, che permette di trovare le parole più ricorrenti in un parlato, perché all'inizio, quando inizi a lavorare con quest'app, le parole più ricorrenti sono le congiunzioni verbali, cioè io, il, cioè i soggetti, tutte quelle cose, e tutte quelle cose che non sono parole, oppure degli avverbi, tipo ovviamente va bene come parola, ma non è un tag.
E allora tutto devi fare quello che non è funzionale adesso è un'etichetta praticamente.
Esatto. Le prime 10 volte che lanci quest'app devi essenzialmente guardarti tutte le parole che vengono trovate e dire cancella, cioè le ignori tutte. Dopo un po' l'app comincia ad apprendere il fatto che certe cose non sono dei tag, tipo la parola vicino, che uno la dice anche spesso, non si accorge che la sta dicendo, però a un certo punto la dice. Ovvio che uno potrebbe dire sì, potrebbe significare anche vicino di casa, ma anche sti cazzi per certi versi. Per cui bisogna crearsi una sorta di interfaccia che consenta di fare velocemente l'eliminazione di queste parole. Ma ci sono alcuni casi in cui, ed è il motivo per cui tutta questa applicazione sta diventando complicata da gestire, è proprio per la parte dell'audio. Se uno lo facesse solo con il video non sarebbe un problema. Quando tu fai racconti una frase, fai un racconto, magari ti interessa che però una parola, che anche se viene detta una singola volta, venga proprio marcata comunque, perché magari che tu parli di radio e vuoi che ogni volta che tu dici la parola radio, anche se mi dite una volta sola, venga comunque segnata, per cui devi crearti questi che io ho chiamato trigger, che sono invece delle parole che, nonostante, anche se vengono pronunciate poco, se vengono pronunciate una volta sola devono apparire. E in più ci sono quelli che io ho chiamato gli shifter, cioè i trasferitori o generatori. In pratica, se tu senti una parola, non usare quella parola lì, ma creane un'altra. Tipo, se io dico intelligenza artificiale, voglio che venga generata la keyword AI, oppure machine learning, oppure ML, cioè queste cose qua, in modo che siano un po' più focalizzate come keyword. Per cui devo crearmi anche l'interfaccia di tutta questa roba qui. Ed è tutta veramente una grandissima rottura di coglioni, perché... ragionare dal punto di vista di, se tutto lo scrivesse su un foglio di carta andrebbe bene, ragionare dal punto di vista dell'interfaccia in modo che sia anche relativamente elegante, pulita e comunque vendibile è veramente un casino, ed è il motivo per cui sto sbattendo la testa in questi giorni. Uno adesso mi sto chiedendo: perché ti ho detto tutte queste cose qui? Probabilmente te lo stai chiedendo anche tu.
Me lo sto chiedendo.
Esatto, nel senso, tu cosa ne pensi, ecco, di questa roba? A parte il fatto, cosa ne pensi dell'app? E due, nel senso, come affronteresti questa cosa qui? Bella, no, come domanda.
No. Una domanda del genere non me la devi porre a me. Io sono la persona meno logica e strutturata possibile da questo punto di vista. Infatti, ogni volta che mi approccio a qualsiasi tipo di meccanismo di programmazione, mi rendo conto quanto è proprio la logica che me ne manca, non il fatto l'apprendimento, perché poi alla fine comunque le cose le impari, insomma. E il senso di un'applicazione del genere lo trovo estremamente utile, proprio perché chi è professionista ha bisogno della catalogazione, no? Già i software di per loro un minimo, una sorta di presupposto basico te lo dice: questi sono panorami, questi sono primi piani, poi vabbè, funziona di merda questa cosa. Quindi sapere che magari ho un catalogo di video che il sistema ha analizzato e gli dico: a me mi serve tutto ciò che dove appare un microfono, per esempio, è funzionale, è utile, insomma. Per quanto riguarda il discorso dell'audio, secondo me, poi ecco, c'è una grande ammirazione, perché secondo me dietro c'è un lavoro della Madonna, anche perché il microfono inquadrato in un'immagine che può essere statica o video è un microfono, cioè nel senso, se l'intelligenza artificiale lo riconosce o non lo riconosce, le parole cambiano anche da secondo di chi li pronuncia, no? Quindi diventa proprio, insomma, un lavoro abbastanza complicato. E qual era la domanda?
No, vabbè, nel senso, adesso ti racconto la storia dell'audio. L'audio è molto complicato da fare per due motivi. Uno, io utilizzo la libreria di Apple perché non ho tempo, non ho risorse, non ho soldi per utilizzare quella di Google, che è un pochettino più raffinata. Però questo non sarebbe il grosso problema è che è l'italiano viene riconosciuto molto peggio rispetto ad altre lingue che sono un po' più ricercate, nel senso, se tu lavori con lo spagnolo, se tu lavori con, soprattutto con l'inglese, probabilmente con il cinese, la qualità del matching è molto più elevata, sull'italiano molto meno, anche perché dovrebbero lavorarci tantissime persone che ogni volta che dal punto di vista statistico viene fuori una sorta di modo di dire, lo comprendono. In più la nostra lingua, per qualche motivo diverso, forse perché le reti neurali sono state pensate per altri linguaggi, noi quando parliamo ci mangiamo un sacco di parole, sono andato col cane a fare la passeggiata. Se tu lo scrivessi: sono andato con il cane a fare la passeggiata, ma quando lo dici col cane, certo. O anche dici col cazzo, per dirti.
C'è una puntata di Star Trek su questo, no?
Esatto, quello che Data diceva le cose in maniera più strutturata, invece l'altro le diceva in maniera più colloquiale. Esatto. Ecco, questa cosa qui a volte è problematica, perché vabbè, questo qui col cane o col cazzo ci può anche stare, ma ci sono molte cose in cui ci mangiamo, facciamo dei legami tra una vocale alla fine di una frase e quella all'inizio della, cioè alla fine di una parola, all'inizio della parola successiva, che vengono completamente perse e ignorate. Me ne rendo conto perché io faccio un'analisi di tutti i testi che dico intanto che li monto e vedo che ci sono un sacco di problemi, di problematiche, oltre al fatto che se io sto qui a parlare davanti a un microfono tipo il podcaster come adesso è un conto è sono in giro con l'automobile eccetera eccetera, Per cui diventa una cosa molto, io lo dico sull'audio, detto, non fateci affidamento, è più importante che magari se, se nell'applicazione, se vengono fatte, se vengono dette alcune parole, se viene detto radio, se viene detto microfono, automaticamente crei runtime, per dirti, questo potrebbe essere, questo ha più senso, soprattutto perché dal punto di vista del tagging nel podcast, è importante avere degli hashtag che siano un pochettino meno diffusi, nel senso, se tu usi hashtag radio non ti caga nessuno, magari se tu usi hashtag home radio oppure homebrew radio, cioè nel senso una radio amatoriale privata, allora magari è più probabile, cioè sei dentro un gruppo con molta meno gente e magari ti trovano anche di più. Però dal mio punto di vista gli hashtag stanno diventando un stanno per perdere per certi versi il loro senso, magari ce l'hanno più su Instagram che da altre parti. E niente, la mia chiacchierata di stamattina è la mia solita chiacchierata di flusso di coscienza, in cui vi racconto quello che sto facendo, più che altro per creare un'interfaccia che abbia un senso, perché quello che voglio fare quanto più possibile proprio per pulizia dell'interfaccia è aggiungere uno step che non è una cosa bella. Per quanto concerne la creazione dei tag, nel senso, invece di utilizzare i tag del sistema operativo, che come vi ho detto hanno una faccia brutta, nel senso si vede che sono robe vecchie, sono state pensate 20 anni fa, l'idea è quella di creare un'interfaccia completamente nuova che non permetta di digitare direttamente nel campo dei tag, ma c'è un pulsantino più che fa apparire una finestra subito sotto dove digitare questo tag. In questo modo c'è l'utente leggermente più blindato. Uno potrebbe dire: stai aggiungendo un click a un sistema, verissimo, però così facendo crea un'interfaccia molto più bella da vedere, perché alla fine molto probabilmente questa roba qui non la editerà mai nessuno, però mi serve dal punto di vista del marketing per far vedere che l'applicazione è ricca, anche perché devo ancora trovare una collocazione di prezzo su questo prodotto, e ho paura che lo farò diventare relativamente costoso perché non avrà una grande diffusione. Cioè, se tu fai una cosa che va bene a tutti, che te lo compra 1 milione di persone, mi fa ridere,
può costare poco, dici.
Può costare poco, se è una cosa che invece serve a pochi, però magari quando gli serve veramente, allora lo fai costare. Per cui sto pensando all'ordine di grandezza del 10 euro, che per le applicazioni è tanto, mentre gli americani quando mi dicono sì ma le tue robe non costano un cazzo, sì vabbè, ma tu sei a San Francisco dove la vita costa 6 volte l'Italia, per cui sì, per te 10 euro sono come 2 euro per noi.
Comunque, due cose al volo. Intanto salutiamo Lobby Frontali in chat, che dice: gli esperimenti quelli belli. E sì, lo sai, noi siamo fatti così, a un certo punto ci gira così. E l'altra cosa, ritornando un attimo alla questione dell'audio, secondo me è il fatto che comunque i software sono meno addestrati in una lingua come quella italiana, perché immagino che anche il redneck dell'Alabama se mastichi le parole, insomma, no? Penso,
sì.
E vabbè, niente, volevo solo di sta cosa.
No, ma hai ragione, ma tra l'altro anche dal punto di vista visivo ci vogliono comunque tantissimi dati e tantissimi modi di analizzarle.
Immagino.
Per dirti, tu parlavi dell'inquadratura, io nel frattempo, insieme ad un gruppo di amici, tutti utenti che hanno un iPhone, ne ho parlato qualche mese fa, ho creato un sistema per la catalogazione delle immagini, nel senso, una singola immagine viene mandata a tutti dicono: questo è un primo piano, questa è una mezza figura, questo è un campo lungo, e poi queste informazioni vengono ricollettate sul mio computer in modo tale da creare un modello di machine learning. Questa roba ce l'ho, funziona già, ha un piccolo problema sui campi lunghi, sulle mezza figura, cioè li confonde troppo spesso per essere considerata affidabile. I primi piani li becca tutti, proprio senza, proprio non gli fai un baffo. E allora io mi sono detto che il grosso problema è che se io faccio una mezza figura di te, tipo te che sei lì col microfono, eccetera, eccetera, io essere umano vedo te essere umano e capisco che ci sei tu, che c'è questa roba qui, però un machine learning vede tutta l'informazione che ci vede dentro, per cui magari becca il pezzo del microfono e trova lo stesso pezzo in un campo lungo o in un'altra cosa, per cui fa molto più fatica. Allora la mia idea successiva per questa app, ma non in questa versione, quella successiva, sarà quella di identificare le facce, i volti. A questo punto ritagliare soltanto la parte del volto e oscurare tutto il resto. In questo modo io so che il volto è grande piccolo o grande rispetto all'inquadratura, ma non darò in pasto soltanto questa informazione, cioè voglio dargli in pasto l'informazione alla machine learning come se fosse un'immagine completamente nera tranne la tua faccia. In questo modo so che più è piccola la faccia, cioè più che altro lo saprà l'intelligenza artificiale, e più saprà come muoversi dal punto di vista dell'inquadratura, perché non avrà tutti gli elementi di disturbo intorno. Però anche questa è una di quelle cose di cui sono tante seghe mentali che non so quando riuscirò a portare a termine. E infatti, se la gente ascolta la mia trasmissione, non so chi mi ascolta, ma se mi ascoltate vi voglio bene, cioè me la dice, ma tu hai un sacco di idee però ne porti a termine poche. In realtà ci lavoro continuamente, solo che cioè, certe cose sono complesse da gestire, perché fare una cosa, ripeto, fare un prototipo ci si vuole un cacchio. Cioè, il prototipo di quest'app qui l'ho fatto in 4 giorni. Trascini il filmato, ti dà la cosa e già funziona, eh? Il problema è da costruire attorno al prototipo un'applicazione, che è sempre una cosa invece un po' più un prodotto, perché non è come dirlo, è in più creare i tutorial, fare il sito in inglese, perché deve essere tutto in inglese, cioè comunque c'è un sacco di lavoro collaterale che anche
a meno che non sia a tempo pieno la tua occupazione, è chiaro che sì. È un po' complicato, no?
Ma anche se lo fosse, il fatto di essere da soli è difficile, perché la gestione del tempo è una cosa complicata. Sai, se sei in due, c'è un project manager che ti dice guarda, oggi ti concentri su questo, domani ti concentri su questo. Invece quando sei tu che devi autogestirti sia la strategia, sia la tattica, sia il modo di operare, sia anche il fatto, sì, questo è il mio secondo lavoro, perché ogni tanto non c'ho proprio voglia di fare un cazzo. Per cui molto spesso tanto Michele Sciuna dice che ci sta ascoltando, la chat è giusta? Sì, ciao Michele, ti loviamo tanto. Dicevo, è difficile gestirsi, cioè essere uno sviluppatore indie, sì, anche perché poi magari ti viene in mente un'idea fighissima, detto, cazzo che figata, vorrei fare questa invece di fare quella, che ormai il prototipo c'è già, non c'ho più voglia di lavorarci.
Bene, mi è venuto in mente un aneddoto che non c'entra assolutamente niente, però lo devo infilare, tu mi hai chiamato e quindi devo dire
vai, molto veloce.
Perché sul mio nuovo telefono Xiaomi, che ringrazio appunto dato che c'è Michele che me l'ha venduto lui, quando tu apri l'applicazione della fotografia c'è l'intelligenza artificiale già preinstallata che ti dice che cosa sta inquadrando, cioè o perlomeno che tipo di scena è. L'altro giorno mi ha detto è buio, grazie Xiaomi. Ti devo io bene. Io mi ricordo che questa cosa c'era nelle vecchie Polaroid, non so se vi ricordate, quando voi premevate a metà il pulsante prima di andare fino in fondo e scattare la foto, se dentro all'occhiolino appariva una lucetta rossa voleva dire che era troppo buio per il tipo di esposizione possibile con quella macchina là. Quindi alla fine non si siamo inventati niente ancora.
Però adesso invece di essere un palino rosso ti dice oh è buio,
ti dice è buio
con due B.
esatto. Va bene,
vediamo cosa sta scrivendo Michele Shuren. Sì. Nel frattempo vi ricordiamo, esce il programma di oggi di Runtime Radio.
Sì, oggi c'è, cioè questa sera c'è OGM alle 21 live, e poi adesso subito dopo questa insomma ci sarà una puntata dei Beceri Videoludici Story, e vabbè poi c'è Tecnopills più tardi, quella che è uscita questa mattina, e poi questa puntata invece la risentite lunedì prossimo, quindi sarà tutto un innesco temporale che non, poi non ci capite niente e vi suicidate, insomma. Va bene,
ok, grazie Simone di aver ascoltato questo mio sproloquio. La prossima volta magari faccio una cosa un po' più che può interessare anche a te. O se c'è una domanda tu. Grazie agli ascoltatori che sono stati in diretta, grazie a chi ci ascolta in podcast. Vi ricordo che Runtime Radio è un collettivo di gente che fa un sacco di cose belle. Se vi piace quello che facciamo, ditecelo, ci sono mille modi per dirlo. Andate su runtimeradio.it, trovate il modo di contattarci, oppure nel gruppo Telegram delle trasmissioni tecniche di Runtime Radio, che è TechnoPillsRiot, telegram.me/TechnoPillsRiot. Se veramente pensate che potete offrirci un caffè per l'intrattenimento che vi regaliamo, andate su runtimeradio.it/anche io e trovate il modo di contribuire. Altrimenti, amicissimi come prima,
sempre
non siamo
amici
quelli
come prima. Chiudiamo con una frase di saggezza proprio di Michele che dice: beh, scusa, se è buio, magari non te ne hai accorto. Hai ragione, potrebbe anche succedere.
No, adesso scherzi a parte. Sai che gira ogni tanto l'idea di sviluppare un'applicazione per gli ipovedenti? Nel senso che l'applicazione inquadra in un supermercato qualcosa e ti dice che prodotto è. Sembra una stronzata, però, per chi ha dei problemi di visione, cioè te lo dice ad alta voce. Sta inquadrando il spaghetti numero 5 Barilla.
Ma in realtà c'è già un occhiale, c'è uno di quelli che c'ha, ovviamente, poi è collegato a un auricolare. Tu guardi, lui punta e ti dice: stai, sì, cioè, esistono già queste cose, però so che poi ci sono tantissimi altri progetti collaterali. Che più si sviluppa roba del genere. E più, insomma, usiamola sta intelligenza artificiale per qualcosa di utile anche ogni tanto.
Esatto, assolutamente sì. Bene, abbiamo detto tutto. Baci. Ringrazio
Baci, ho detto, baci, scusa.
Baci a tutti e anche baci e beceri a chi arriverà tra poco di noi in live. Un abbraccio e grazie Simone Pizzi, ciao a tutti.
Ciao Ale.
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Mo se alcune cose vanno come devono andare, comunque il Mac Mini... sai che me lo faccio, quindi.
Guarda, noi siamo qui seduti sulle offerte dei ricondizionati. Quando ne troviamo, perché il problema è che appena esce, dopo 10 minuti è andato via il ricondizionato. Però in ufficio è...
Mazza, già è ricondizionato M1?
Sì, sì. Vabbè, ma c'è, nel senso, se tu vendi 1 milione di copie, te ne tornano indietro 500 di errori, di cazzi e mazzi. Per cui ci sta. O anche quelli, ci sono gente che lo compra, poi dopo 10 giorni dice sfrutta il diritto di recesso e lo ricessa.
Esatto. Di recesso. Boh, c'è qualcosa che non va, troppo noise gate. Pronto.
Noise gate è uno stronzo. Bisogna saperlo, sì. Bisogna conoscerlo, altrimenti
se lo conosci lo eviti.
No, se conosci sai come usarlo e sai che devi. Allora, c'è il mio vecchio amico musicista che lavora anche come sound designer. Dice: tu devi trattare l'audio come se avessi in mano una boccetta di nitroglicerina. Devi essere proprio delicato. Ed è vero, cioè, nel senso, cioè, comunque, se tu metti un noise gate e lo puoi mettere un bel decay, bello lungo, mezzo secondo, tre quarti di secondo, cioè, comunque, devi far sì che se tu smetti di parlare, lui entra subito e è il male perché fa schifo. E la gente che non sa come funziona, perché non gliel'ha mai spiegato nessuno, dice: ah, noise gate, entriamo a gamba tesa, ed è veramente, cioè, ogni volta è un fallo da rigore ed espulsione netta.
Ma sì, rigore.
Tanto per parlare di Garcio.
Di Garcio, il Garcio un culo. Che poi, tra l'altro, mo voglio fare una trasmissione, voglio fare una puntata sugli europei.
Sì.
Perché voglio capire un po' com'è il punto della situazione. Ecco, sempre lì con Vittorio Campanile. Anzi, se vuole intervenire pure il fratello dei miei.
Sì, sicuramente sì. Cioè...
ci organizziamo. Anche perché sto curioso del fatto di sta storia che l'Inghilterra e l'Olanda vogliono gli spettatori. Francia e Germania no, cioè, nel senso, alla fine c'è, cioè, spettatori all'europeo, mi sembra veramente una follia, però sono curioso di vedere che cosa succederà a questo europeo.
Sì, sono curioso anch'io, anche se devo dire che da quando non c'è la gente allo stadio lo sto vivendo come una sorta di riempitivo, di placeholder.
È brutto, devo dire la verità, ma secondo me ne influisce proprio... Allora, io non so se è perché comunque il contorno in qualche maniera enfatizza o se veramente sembra devo vedere tutte le partite dalla primavera, poi fondamentalmente.
Sì, sembra vedere tutte partite della PlayStation. Amichevoli, cioè, anche se stai giocando alla Champions, secondo me la vedo sempre come se fosse un amichevole. Perdiamo, detto, vabbè, chi se ne fotte, cioè, è come se fosse un anno di vacanza comunque.
Sì, è una cosa un po' strana, infatti. Io le guardo sempre le partite da Lazio, però... devo dire che fa veramente.
Sì, non la vivi lo
già
stesso
quella,
modo.
Quel periodo che avevano messo quei 1000 spettatori allo stadio, già
sì,
si sentiva la differenza.
Sì, è vero. Cambiava già.
E invece poi li vedi, stanno lì. Poi l'unica cosa divertente è che sentite le bestemmie, le cose. E poi chiaramente né Sky né DAZN fanno nulla per evitare la cosa, insomma. Perché poi.
Aspetta.
Si sentono giù delle cose. No, vabbè, lo sanno e si regolano, perché comunque si regolano, però tu immagina, veramente sei abituato che devi strillare perché dentro uno stadio non ti sentono i giocatori, in uno stadio completamente, comunque è proprio brutto vedere così.
Mi piacciono queste sperimentazioni, Caifi. Cioè, bello, bello. Registrare alle 10:30 di mattina. Dopo la registrazione si beve un altro caffè, si porta fuori il cane a far la cacca. Si continua a lavorare. Tanto c'ho da fare un video bello, breve, per una farmaceutica. La cosa divertente è che è più liberatorio fare e più creativo fare video per le farmaceutiche che per la pubblicità. Cioè, fa ridere sta cosa, cioè molto più, è molto, cioè, ti dà molto più gradi di sperimentazione. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che figata, funziona anche.
Ma pensa tu che roba.
E c'è il ducking anche su di te, figa.
Fega.
Feghissima. Allora, beh, spamma che iniziamo. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.